Buonasera, mi sembra che sia la quarta volta o almeno la terza volta che sono fra di voi e sono anche sempre molto impressionato di vedere questo gruppo così fitto e vi saluto con una specie di, di preoccupazione molto profonda ma anche di speranza, no? Vedendovi così prima di tutto mi devo scusare, lo faccio sempre, malgrado il mio cognome, non sono di lingua italiana, no? E dunque, insomma, abbiate un po' pazienza, no? Che insomma, anch'io sono un po' un migrante, anche un po' tanto, diciamolo. Vorrei prima di tutto dire che ho imparato tantissimo dalla presentazione di Gianfranco Schiavone, tantissime cose che non conoscevo sul sistema italiano e la sua storia, ma che per le altre cose, il quadro più generale, sono in accordo vocabolo per vocabolo, no? E io prendo la cosa in un modo molto diverso, perché insomma sono un etnografo che passo tempo con i rifugiati afghani, ma non solo, ma volevo cominciare un po' con quest'idea che penso assolutamente coerente. In che momento storico viviamo, no? In Friuli ovviamente, ma anche in Italia, in Europa e al di là, cioè che momento storico è quello della nostra società? E preoccupazione ce n'è e penso che Gianfranco l'ha descritto in modo molto asciutto ma anche passionale, e dobbiamo essere preoccupati perché insomma c'è un'erosione dei valori democratici che mi sembra andare molto al di là dell'Italia. Io che non vivo in Italia, insomma, non mi sembra che sia una cosa specifica. Sarebbe più facile pensare che l'Italia fosse specifica, ma no, penso che è un trend molto più generale. Poi, in che momento storico viviamo? Ma io direi, e che cosa le migrazioni ci dicono di questo momento storico? E che cosa, il modo in cui la retorica attorno alle migrazioni ci dicono del momento storico in cui siamo, no? Che è molto, ancora una volta, coerente con quello che è stato appena detto, no? Io ho appena, Gianni Vidoni mi ha detto di venire a presentare un piccolo libro che è uscito qualche mese fa, che è un libro molto personale, che ho scritto la prima persona del singolare e che, segue 25 anni di itineranza afghana con me in mezzo, e volevo un po' spiegarvi l'approccio metodologico, ma direi anche morale e filosofico di questo libro, no? Che ho chiamato Homo Itinerans, perché diciamo siamo tutti itineranti, no? Adesso avevo tradotto i primi paragrafi, ma Gianni mi ha detto ti metto 7-8. Dunque non so se oserei leggere la mia traduzione, ma forse lo faccio in ogni caso, soltanto due o tre linee per mostrarvi un po' il tono personale che ho adottato per parlare di cose appunto molto più generali. Dunque questo è l'inizio, no? Sono di dove vado, mi disse il vecchio durante la conversazione. Allora non prestai poca attenzione a questo enunciato paradossale. Forse si trattava della risposta a una domanda fatta da un etnografo coscienzioso. Stavamo camminando lungo una strada che conduceva verso Bamyan, negli alti piani dell'Afghanistan centrale, e forse io gli avevo chiesto da dove venisse. Più tardi, tuttavia, il suo sorriso enigmatico mi tornò spesso in mente. Lo scintillio dell'ironia benevola dei suoi occhi, il pezzo di pane casalingo e la tazza di tè tiepido del suo termos, che condivise nel modo più naturale del mondo con me durante una pausa, mi fecero pensare che il suo enunciato aveva un significato più profondo. È l'estate del 22 anni fa. Nell'ambito della mia ricerca di dottorato sto viaggiando nelle Azarajat, Afghanistan centrale, no? E poi continuo così e dico appunto che questo vecchio signore, che non è mai stato a scuola, infatti mi dice qualcosa di molto più profondo, no? Mi dice, lì devo trovare il passaggio. ogni creatura è destinata a ritornare tramite un percorso verso il suo creatore. Sta parlando della la vita in atto, cioè la vita come un percorso. Cioè non siamo definiti da dove siamo nati, siamo definiti dal modo in cui ci spostiamo fra due momenti che sono conosciuti, no? La nascita e la morte. È questo percorso che ci fa umani, e nel suo, diciamo, sistema di pensieri, che ci fa anche creature della divinità. Cioè io devo in ogni caso tornare verso il creatore. Il modo in cui lo farò farà di me quello che sono. Cioè l'identità sono di dove vado, è questo percorso, non è il posto dove sono nato. E penso che lì è una cosa, un insegnamento molto profondo che spessissimo ci ripenso, e che appunto va anche in eco con tutto quello che è stato detto adesso, di questa identità, politica identitaria che si sta sviluppando in Europa. E questo insegnamento di una persona che avrà avuto 65 anni, io ne avevo 25, mi ha accompagnato come un dono, di una persona che non ha mai andato, che non è mai andato a scuola, no? E che dobbiamo ripensarci sempre. Cioè è questa l'idea, cioè siamo viaggiatori, e questo è un processo, direi, quasi filosofico, ontologico. E tutte le forme di politica identitaria che pensano che un territorio è legato a una popolazione in modo esclusivo è molto molto pericoloso, e questo è stato detto prima. Dunque io ho scritto questo libro in modo molto leggero, ma con due idee di base che lascio molto vaghe, no? Non lascio i lettori scoprirli, perché non voglio imporre il mio argomento, voglio che il lettore lo tirasse da solo, no? Il primo argomento, e questo va verso l'idea dell'erosione della democrazia, che alla fine dell'Afghanistan di oggi, dell'Afghanistan del post-2001, cioè del post-intervento internazionale, una gran parte della popolazione non crede nel sistema di società e di Stato che gli è stato servito dalla comunità internazionale. Cioè le Nazioni Unite, le NGO, hanno fallito di convincere che il modello era un modello più giusto di quello che, diciamo, loro pensavano. Cioè è una storia di un'egemonia fallita, no? Cioè gli afghani non ci credono, perché hanno visto un po' come la ricostruzione è stata gestita, e infatti è stata gestita malissimo, ma spessissimo c'è questa letteratura nei studi dello sviluppo, che io chiamo così www, non per quello che voi conoscete, ma what went wrong, che cosa è andato male. E io dico no, non è una questione, così direi, di errori fattuali, è una cosa molto più profonda, sono degli errori strutturali nel mondo in cui la ricostruzione è stata pensata, non sono degli errori sul canino, no? È un errore di struttura molto più profondo. E il problema è che tantissimi afghani adesso hanno capito che questo modello non era convincente. Che modello è? È il modello, infatti, che insegnano sempre a scuola, il modello dello sviluppo lineare, no? Cioè l'idea che ci sono delle tappe nello sviluppo della storia umana che sono sempre gli stessi, cioè in Europa, in Afghanistan, in Congo o in Messico, che in ogni caso dobbiamo andare nella stessa direzione storica. E questo, diciamo, è un avatar un po' abbastardito della filosofia del XIX secolo, che dovremmo, diciamo, circoltar pagina. E lì c'è un vero problema. Io 6 mesi fa mi sono arrabbiato come una bestia contro un professore di mia figlia, che aveva sempre questo modello storico. Poi mia moglie mi ha detto: smetti, non ti impedisco adesso di comunicare con i professori, perché insomma farai dei guai ai nostri bambini. Ma cioè c'è un modello che non ci prepara, cioè che non prepara i nostri figli a essere cittadino del mondo di domani. E questo si vede moltissimo qua, è stato detto appena adesso, no? Cioè dobbiamo ripensare il modo in cui si guarda la storia, e si deve ripensare il modello con cui si insegna la storia ai bambini, per voltare pagina verso questo modello di storia che pensa lo sviluppo come una linea e che noi siamo il futuro degli altri. Questo è il primo argomento, no? Il fallimento strutturale, ontologico, del modo in cui la ricostruzione dell'Afghanistan è stata fatta. E questo è un insegnamento che va molto al di là dell'Afghanistan, cioè non è l'Afghanistan è un caso qua, ma io che ho la fortuna di avere 80% dei miei studenti che non sono svizzeri, forse 70 che non sono europei, vedo bene che c'è un'erosione non soltanto della democrazia in Italia e in Europa, ma anche della capacità del modello di progresso di convincere. E questo è una cosa anche un po' preoccupante, anche se questo modello ha dimostrato che era la faccia sorridente di cose poco sorridenti, no? Il secondo argomento è, infatti, che cosa la mobilità ci dice? Che cosa la mobilità, e non dico la mobilità degli afghani, le mobilità, anche la mia, perché io vado in Afghanistan molto quasi quasi liberamente, no? Come io sono trattato in Afghanistan, paragonato a come gli afghani sono trattati in Svizzera, Francia, Germania, come i modi in cui la mobilità è gestita in vari modi, in vari paesi, che cosa ci dice dei rapporti di potere globali, di ineguaglianze globali, no? Cioè siamo tutti mobili, siamo tutti in spostamento un modo o l'altro, perché la vita è uno spostamento, perché la vita è un cambiamento costante, siamo tutti in spostamento, tutti in viaggio, ma non siamo in un posto bidimensionale, non siamo in un mondo orizzontale dove tutti questi viaggi sono un po' simili, no, siamo in un mondo verticale dove il modo in cui io mi sposto mi dice dove sono sulla scala del potere globale. E questo è esattamente quello che Gianfranco diceva, no? Io andrò in Afghanistan quest'estate, l'ho visto da Pyongyang. Dunque, cartografiare, mappare il potere globale tramite il mio approccio di queste varie forme di mobilità. Questo è il secondo argomento. Con questa idea, che per una volta è stata approcciata adesso, come mai, questa è una cosa che forse vi ho già detto, come mai questo enigma incredibile di cibo, che le parti più ricche della popolazione umana si sentono così minacciate dalla mobilità delle parti più povere della comunità umana. Questo è un enigma, no? Ma un enigma che penso che Gianfranco ha dato già degli elementi di risposta, perché c'è una volontà politica di guastare queste cose, no? E dico sempre, l'ho già detto qua in questa sala, ma come diceva anche prima Gianfranco, dobbiamo prima di tutto accettare il fatto che l'immigrazione, che la mobilità è un fatto di cui non si può scappare, non è un fatto positivo o negativo, è, non si può dire il fatto che la terra sia tonda, rotonda, è giusto o è male? È buono o male? No, è così. E non cambia neanche la nostra vita, no? Perché infatti la viviamo piatta questo pianeta, no? Ma la migrazione non è un pianeta, ovviamente no, ma non si può considerare la migrazione come una cosa cattiva, pessima o buona, è soltanto una cosa che ci accompagnerà, che ci ha sempre accompagnato e che dobbiamo appunto capire, gestire e accettare. E dunque è un po' questa cosa che io guardo l'Afghanistan per fare domande che spero avere, diciamo, una rilevanza molto più larga. Cioè c'è questa dimensione comparativa, ma il comparatismo è un operatore di singolarizzazione, no? Si può paragonare le cose soltanto quando si ha capito la logica di un posto e poi si può imparare di questo posto e portare, diciamo, insegnamenti dei studi verso altri posti. E dunque è un po' questa l'idea, no? Assumendo ancora una volta un approccio molto personale. Dunque, di solito io leggo dei brani del testo, ma non voglio farlo oggi, vi racconterò qualche vignette. forse possiamo avanzare, no?
Boh.
Dunque, queste due cose, no? Collegare la ricostruzione dell'Afghanistan con la mobilità globale degli afghani, ma anche dei non afghani, cioè gli europei americani che vanno in Afghanistan dopo essere stato a Timor-Leste, dopo essere stati in Congo, cioè che vanno da una crisi all'altra come una specie di aristocrazia umanitaria e che hanno una mobilità totalmente opposta a quella dei rifugiati. Io vorrei tantissimo scrivere adesso un articolo, forse anche un libro, sui rifugiati e la figura opposta della persona mobile, cioè il turista. Quando si ammazza un rifugiato, boh, peccato, quando si ammazza un turista in Egitto, anni fa, svizzeri sono stati ammazzati, no? Lo scandalo che rappresenta, come pensare assieme il richiedente d'asilo e il turista come due facce della stessa medaglia, pensarli in un sistema integrato di ingiustizie globali, perché l'ho già detto anche qua, andiamo verso un mondo globale di più in più ingiusto, no? Le ineguaglianze economiche si stanno aggravando con una velocità stratosferica. Ogni giorno i più ricchi diventano più ricchi, i più poveri diventano più poveri e ogni giorno anche tutti noi, cioè qua, le classi medie, diciamo così, stanno scomparendo. Cioè ci sono delle cose molto molto preoccupanti, no? E dunque io ho cercato di viaggiare fra questi mondi, no? Perché sono stato insegnante, sono stato commissionato dalle Nazioni Unite, sono stato a lavorare nei campi con gli afghani, sono stato anche a lavorare, boh, non mi lasciavano lavorare perché forse non so, nelle miniere di carbone, ma almeno sono sceso lì, ho passato giornate intere, dunque cercavo di viaggiare da un estremo all'altro per capire un po' questa complessità e questa non bidimensionalità della mobilità. Per esempio qua a Kabul ho passato tantissimo tempo a guardare, a andare a fare i workshop delle ONG. A destra insegno io, insegno, ma quando insegno io osservo quelli a cui insegno. Faccio anche etnografia, anche se sono pagato per insegnare, sono una persona molto disonesta, no? Dunque mi pagano per insegnare e io studio quelli a cui insegno, no? e scrivo quello che vedo, no? Per esempio è molto buffo la persona lì che ha il bakul, cioè il beretto afghano e il patù, è un australiano, quando quello di sinistra che è un afghano, no? È molto interessante perché lì io ero lì per insegnare cose in cui forse non credevo, no? Cioè l'idea dello sviluppo come delle tappe che seguono una logica lineare. Molto difficile cercare di criticare questo, perché loro vengono imparare questa retorica, questo mito, poi se la giocano, ma è un po' schizofrenico, no? Se si continua, no, là lì si può andare dietro, no? E poi guardo sempre io i workshop dell'NGO come una messa, con tutto il permesso. Cioè c'è l'altare, che si chiama il Fit Church, ci sono i preti, che sono quelli dell'NGO, e sono quelli che consumano, i credenti, la buona parola. Ma a livello, diciamo, c'è una liturgia dei workshop dell'NGO che merita di essere capito come una liturgia. Cioè, che cosa è la liturgia? È ripetere delle credenze per rafforzare queste credenze. Questo è una liturgia, è un processo molto efficace per rafforzare credenze. E lì siamo in un sistema religioso, no? Se si continua, questo è Abu Dhabi, ero pagato tantissimo per insegnare, per dare un insegnamento in un albergo di lusso 6 stelle. Una volta mi hanno criticato, ovviamente sono ironico, no? Ogni tanto si deve dire, no? Ma lì era molto interessante. Guardate le ragazze e gli uomini, come sono vestiti, no? Che cosa fa l'etnografo? Cerca di capire come mai gli uomini sono vestiti come, diciamo, in modo molto universale, cioè come noi, come con una cravatta, il vestone, e le donne sono autorizzate o obbligate, non so, a vestirsi in un modo folclorico. Cioè le donne sono dal lato del particolarismo e gli uomini dell'universalismo. Cioè modi molto molto sottili per riprodurre strutture di potere. Questo è fantastico, perché con questo amico lì di spalla, che è di Trentino, Antonio Donini, abbiamo avuto una commissione dell'HCR per studiare gli afghani dalla Grecia fino alla Scandinavia, cioè fino alla Svezia. E questo era il workshop di lanciamento a Malmö in Svezia. E c'è, vedete lì dietro, c'è un giovane afghano, era fantastico. Questo giovane afghano, che sapeva perfettamente l'inglese, è stato intervistato dal capo del sistema d'asilo svedese per mettere in scena l'integrazione in svedese, quando nessuno capiva lo svedese a parte questi due lì, perché tutto il workshop era in inglese, no? Ma doveva mostrare, dimostrare la sua perfetta integrazione. E lo svedese lo intervistava con una voce molto dolce, l'altro rispondeva, inclinando la testa, il buon integrato, un po' sottomesso all'onne. Poi io sono andato da lui e sulla lingua, e insomma è stato un racconto molto diverso, perché ha criticato in modo molto acerbo tutto quello di cui aveva cantato i meriti in pubblico in svedese per mostrare che sapeva lo svedese. Dunque vedete delle cose molto complesse, dei giochi di invertimento, di inversione, e insomma sono questi giochi lì di cui io ho cercato di svelare, diciamo così, per svelare un po' l'ipocrisia di un certo sistema, no? Forse possiamo andare lì. Questo è Lesbos. Sapete che Lesbos è uno dei punti d'entrata nella Unione Europea, un'isola greca che è a 11 km dalla costa turca. Lì siamo a gennaio del 2015, cioè all'inizio di questo flusso massimo di cui abbiamo accennato lì, cioè perché quest'anno 2015 era l'anno dove ci sono stati più arrivi, questo era l'inizio, no? Ed è molto interessante perché i giovani di destra, questo è Patras, cercavano di imbarcare su navi per venire in Italia, no? E cercavano di veramente di essere invisibili, di rendersi visibili, perché non volevano essere presi e aiutati dal sistema di accoglienza, perché poi sono bloccati, no? Dunque preferivano vivere in condizione di povertà assoluta, che non ho visto in Afghanistan, che non ho visto in Pakistan, che non ho visto in Siria, perché era un po' il prezzo di questa libertà di movimento, no? Quello a sinistra, questi due, non so se vi ho già raccontato la storia, è la prima mattina, siamo alle 8 di mattina, hanno attraversato il mare, sono persone che era la prima volta che vedevano il mare, infangati, e chi mi diceva: non era Europa qua, no, non era Europa, perché non potevano pensare che la prima mattinata finivano in prigione, perché era un centro di accoglienza, insomma, c'erano delle guardie, erano dietro. E dunque questa desillusione del fatto che gli ideali che avevano viaggiando verso dell'Europa erano traditi così nella quotidianità, il primo momento in cui posavano il piede sul suolo europeo. E lo gestivano, questo stress cognitivo ma anche emozionale, con una specie di negazione: non può essere l'Europa, perché l'Europa, io ho sentito, un posto dove gli esseri umani sono rispettati, dove non si mettono in prigione senza aver fatto qualcosa, no? Friuli, queste sono due foto che ho preso qua, ve le ho già forse mostrate, ma mi piace sempre mostrarli, no? quel signore di sinistra, questo siamo a Magnano, e mi diceva: io ho combattuto contro i sovietici, ho rischiato mia vita 5-6 volte venendo qua, adesso mi chiedono di aspettare. Io sono pieno di grinta positiva, di energia, ho rischiato tutto per venire qua e adesso mi chiedono di aspettare, e aspettare mi ammazzerà in modo molto più profondo che ogni forma di pericolo, che è un po' eroica, no? La guerra c'è una dimensione eroica, dunque dopo essere tornato dalla guerra una persona è anche rispettata per certi aspetti, ma aspettare senza sapere per quanto tempo e cosa, mi diceva, mi distruggerà in un modo molto più profondo di tutte le violenze di cui ho dovuto, diciamo, affrontare. E questo va per una volta in quello che sta mettendosi in piazza in Italia, ma oltre l'Italia, no? Cioè distruggiamo non soltanto delle persone, ma un rapporto sociale nel suo avvenire, no? E cioè pagheremo il prezzo di questa cosa, questo non ci sono dubbi, e ne soffrono tantissimo. Forse possiamo continuare, no? Questo è Calais, avete certamente guardato la giungla di Calais. Questa è una cosa molto interessante, perché quel signore a destra aveva una carta d'identità italiana, no? Che è data agli stranieri in certi casi, non so se si fa ancora questa cosa lì. Penso che all'epoca era un po' l'idea di sbarazzarsi di richiedenti d'asilo, così andavano più in là nell'Unione Europea. Ma insomma, lui poteva girare l'Unione Europea perché aveva un documento di identità. Gli ho chiesto come mai non cerchi di prendere, non lo so, un piccolo ristorante afghano vicino alla stazione di Padova e così. No, qua siamo fra di noi e c'è questo spazio di libertà. Vivo in condizioni orrende, ma sono il mio capo. Cioè ho un ristorante sotto, niente, no? Due coperte, ma almeno siamo tra di noi e questo spazio è mio. E lì aveva quasi abbandonato l'idea di poter integrarsi nella società ambiente, che è una cosa molto preoccupante, no? Perché aveva capito che era solo fuori la società attorno che poteva avere una possibilità di sviluppare la sua creatività in un certo senso. Dunque una cosa che è appunto l'erosione della volontà di integrare, ma sperimentata da un sistema che impediva questa integrazione, esattamente come è stato detto, e poi quello che è creato diventa la causa di quello che sta creando il problema, no? Dunque, boh, non voglio fare pubblicità per un libro che è in francese, ma l'idea di fare un po' dubitare. Finisco il libro, io ho insegnato in America, il primo giorno dove ho insegnato un corso di antropologia politica dell'Afghanistan, c'è una ragazza molto bella, molto intelligente, molto sicura di sé, che è venuta verso di me e mi ha detto: professore, io ho fatto 6 mesi di tirocinio allo Dipartimento di Stato, no? Il Ministero degli Affari Esteri a Washington, sul caso afghano. Pensa che imparerò qualcosa nel suo corso. E io ho detto: ma chi lo sa? Io, cioè, ci sono 18 anni all'epoca che lavoro sull'Afghanistan, ho soltanto dubbi. E questo corso sarà sui miei dubbi. E sarà un corso dove impareremo a dubitare assieme. Se lei vuole dubitare con noi e, diciamo, portare i suoi dubbi, sarà fantastico. Non l'ho più mai vista. E dunque chiudo un po' questo libro su questi dubbi, questa preoccupazione e anche sulla forma di un omaggio, perché io penso sinceramente, l'ho già detto tante volte, io questa esperienza, che non è un'esperienza, che è diventata mia vita, soltanto io posso tirarmi fuori quando voglio, quasi. Dunque il fatto che io vado e torno a casa in serata, vedo i miei bambini, cuciniamo, mangiamo, ci mettiamo in letto caldo, è anche un atto di una crudeltà assoluta, no? Perché è anche un atto che dimostra questa ineguaglianza, ineguaglianza globale, no? Questa ingiustizia globale di cui io sono anche complice, no? Ma almeno in questo libro concludo dicendo, spero che questo modesto, queste modeste pagine siano anche un omaggio al coraggio di queste persone che ci danno da pensare, ci danno da pensare perché bussano alla nostra porta e ci dicono qualcosa. Ci dicono qualcosa che dobbiamo imparare di ascoltare, no? E quello che io sento, non so se non penso di essere l'unico che lo senta, è che ci dicono basta, basta con un sistema che sta, diciamo, tirando le ingiustizie globali e che se non agiamo ci distruggerà, perché siamo arrivati a un livello di, diciamo, di ingiustizie mai, mai sperimentata dall'umanità nel passato, no? Sapete che se si guarda il 1800 oggi, le ineguaglianze globali si sono aggravate a un fattore, diciamo, quasi di 100, no? Nel 1800 il 25% più ricchi dell'umanità possedevano, erano lo stesso numero che i 25% più poveri, cioè c'era una specie di equilibrio fra i più ricchi e i più poveri a livello demografico. Oggi sapete bene, no, che 8 persone possiedono come 50% dell'umanità e 1% dell'umanità come 99, e questa è una cosa assolutamente nuova. Non è che andiamo verso un mondo dove le ricchezze sono meglio ripartite, no, no, no. E non è facendo aiuto umanitario che si cambierà questa struttura, perché è il modo in cui l'economia globale, mondiale, organizzata produce questi, diciamo, questo stiramento delle ricchezze. Dunque o si cambia il sistema o il sistema si distruggerà da solo, ma distruggendosi nello stesso tempo. Non so se ho un po' di tempo, forse no,
no.
Ma comunque questo piccolo libro scritto alla prima persona, storie molto semplici di persone che ho conosciute, espatriati, persone ricche, afghani, pakistani, persone povere, e anche, diciamo, un suono di campanello, di preoccupazione, ma anche di, direi, di collera, no? C'è anche, diciamo, la necessità di cambiare, perché se non cambiamo dobbiamo essere molto